Siamo al telefono con Alfredo Luiso Mossa, siamo un po' di corsa perché siamo in folle ritardo, perché volevamo parlare del Salvador, di quello che l'improvviso non è tanto perché era previsto, però non con questa entità, la vittoria di Bukele, che è un presidente di origini palestinesi, mi pare. Che ha stravinto, potrà cambiare la Costituzione, può intervenire su tutte le strutture dello Stato sostanzialmente. Come è potuto accadere che questo, oltretutto viene da una tradizione del Frente Farabundo Martí, però è passato attraverso un partito di destra, si è fatto largo con i social, insomma è un personaggio veramente un po' particolare da descrivere, e anche per lo Stato il Salvador, che è passato attraverso varie fasi travagliatissime, parliamo addirittura di Monsignor Romero nell'80 e poi tutto quello che è avvenuto. Come ci può inquadrare questo personaggio in uno Stato così travagliato?
Diciamo che Nayib Bukele è un prodotto della post-politica, cioè del crollo della politica tradizionale, come Chavez era stato in Venezuela o Correa in Ecuador, cioè sono politici che all'improvviso riescono a interpretare un sentimento popolare e a diventare votatissimi. Lui ha fatto una carriera lampo, senza, lui è stato sindaco di Nuevo Cuscatlán e di sindaco di San Salvador, della capitale del paese, come esponente del Fronte Farabundo Martí, dal quale a un certo punto viene espulso. Lui comunque un ricco imprenditore, il proprietario della Yamaha Salvador, suo padre palestinese è stato quello che ha costruito la moschea del paese. E dicevo, viene espulso dal Fronte Farabundo Martí, perché già si cominciava a capire che era un personaggio particolare, ma nel frattempo da sindaco di San Salvador fa qualcosa che lo rende popolarissimo, cioè riconquista gli spazi pubblici per la gente, sostanzialmente le piazze, i luoghi di incontro che erano off limit perché c'erano gli scontri e il rischio di finire sotto le maras queste bande giovanili violentissime. Lui in qualche modo ripristina l'ordine nei luoghi pubblici e promette che lo avrebbe fatto in tutto il paese, cioè di riguadagnare spazio contro la criminalità organizzata, l'avrebbe fatto in tutto il paese, e nel 2019 vince le elezioni da solo, senza partito, cioè sostenuto da questo partito di destra Ghana, e quindi lui comunque va a governare senza però avere una maggioranza parlamentare, perché continuano ad essere maggioranza in Parlamento sia Arena che il partito della destra salvadoregna, sia il fronte Farabundo Martí, e per questo motivo che lui quando arriva al 2020 durante la pandemia, che vuol fare approvare un finanziamento, uno stanziamento speciale per usare contro la pandemia, e il Parlamento che lui non controlla non glielo permette, fa quella scena che abbiamo visto in televisione, che entra in Parlamento con l'esercito, piazza l'esercito, i soldati dentro il Parlamento, sì, puntando i deputati, e riesce a ottenere questa cosa. Adesso non avrà più bisogno, perché adesso ha una maggioranza qualificata, cioè 56 parlamentari su 84 sono suoi, più quel partito di destra che aveva usato l'altra volta, altri 5, quindi a 61 parlamentari su 84. Quello che è incredibile è la fine che hanno fatto i due partiti storici, perché la destra d'Arena col 12% avrà solo 14 parlamentari, e
che erano gli assassini di Monsignor Romero.
Sì, l'estrema destra, quelli di Papisson, cardinali. E il Fronte Farabundo Martí soltanto 4 parlamentari con 7%, quindi praticamente il Fronte Farabundo Martí scompare davanti all'ondata di Bukele. E lui con questa maggioranza cosa può fare? Anzitutto può farsi rieleggere, perché in Salvador non si possono fare due mandati di fila. Scommetto che sarà questa la prima riforma che ci sarà per permettervi, tanto lui ha 39 anni, quindi giovanissimo. E quindi può modificare la Costituzione e quindi anche il sistema elettorale, può a questo punto disporre come gli pare del budget dello Stato, cioè approvarsi la legge finanziaria da solo, può nominare un terzo dei giudici della Corte Suprema, quindi sappiamo più o meno cosa capita, sì. non può soltanto intervenire su alcuni punti che riguardano i diritti umani, la trasparenza, i rapporti internazionali sui quali non vale una maggioranza qualificata da sola. Comunque potrà anche, ad esempio, mettere le mani sul Tribunale dei Conti. E quindi vedremo. Poi lui ha già definito che gli accordi di pace che avevano chiuso la guerra civile in Salvador sono stati una farsa. Vedremo cosa intende per questo qua, perché gli accordi di pace prevedevano anche risarcimenti, terre eccetera per gli ex guerriglieri. Vedremo cosa intende, ma è un fenomeno che ha travolto la politica salvadoregna dietro le parole d'ordine dell'onestà, della polizia. Io sono ricco, quindi non ruberò. Un discorso che
abbiamo già sentito.
Sì, sono ricco, non ruberò, e soprattutto mano dura contro la criminalità, contro le varas e contro le maras, riconquista degli spazi pubblici, sicurezza per tutti, più militari a controllare tutto. Un personaggio così, anche mediatico, tra l'altro lui oltre alla Yamaha ha anche degli addentamenti sul mondo mediatico, e poi non si capisce bene, lui teoricamente è musulmano, è stato visto anche in una visita al Messico pregare nella moschea di Città del Messico, ma poi lui dichiara che la sua famiglia è cattolica, anche se il padre ha costruito una moschea, cioè quel personaggio di cui non si sa tutto, e forse è meglio non saperlo bene,
sì.
ma che hanno interpretato quello che c'era nelle aspirazioni della gente, perché un 66% di voti ottenuti in questo modo, diciamo, che parla da solo sul fatto che ha interpretato qualche sentimento molto profondo.
Ma il Salvador come si colloca all'interno del continente sudamericano? Cioè, le relazioni con i paesi limitrofi e con la politica del Cono Sur, oltre
Salvador è la sede dell'istituzione, cioè del sistema di integrazione centroamericana. Lì c'è il Parlamento centroamericano e ci sono i vari uffici, un po' come l'Uruguay per il Mercosur e il Salvador per il Centro America. Fa parte del GAFTA, cioè di questo gruppo di paesi centroamericani agganciati agli Stati Uniti attraverso il Messico. E quindi un paese che non si è contraddistinto particolarmente, anzi storicamente è stato anche in qualche modo un po' diventata una piccola Bruxelles del Centro America per questa istituzione. Lui però non è un grande fan di questi processi di unificazione, perché lui è, cioè, molto trumpiano, infatti ha avuto un ottimo rapporto con Trump. Anche perché poi i salvadoregni hanno una quantità impressionante di residenti negli Stati Uniti, infatti una delle principali voci dello Stato sono le rimesse di questi immigrati in patria, quindi diciamo sono dei legami molto forti con gli Stati Uniti. Molti salvadoregni fanno parte dell'esercito degli Stati Uniti perché hanno delle agevolazioni per entrare a far parte, dopo 5 anni di servizio di leva diventano cittadini, che sono molto forti legami con gli Stati Uniti, ma lui si trova soprattutto molto in sintonia con Donald Trump. Ecco, con Biden forse, anzi sicuramente molto di meno,
sì.
Saremo a vedere, ma in realtà è un paese che conta molto poco per il peso che ha, le dimensioni e ciò che produce, però politicamente è abbastanza significativo nello scacchiere centroamericano.
Volevo chiederti, se ci sono ancora due minuti o tre minuti di tempo, del Cile invece, dove mi pare che sia indetta una huelga generale, cioè uno sciopero generale per sabato o per domani forse, no per domani credo.
Sì. Beh, in Cile in realtà si stanno accavallando tutta una serie di cose, perché da un lato ci sono adesso l'elezione dei parlamentari, dei costituenti, cioè quelli che andranno a scrivere la Costituzione dopo la vittoria del referendum, di questa cosa qua. Si stanno scaldando i motori perché a novembre ci sono le presidenziali. C'è una grande mobilitazione perché c'è lo sciopero di non una di meno,
sì, dell'8 marzo,
che anche in Italia si farà per molti, dell'8 marzo, che in Cile è molto sentito, perché in Cile è uno dei paesi nei quali questo è un tema molto importante. E poi c'è un discorso di resistenza, e qui arrivo lo sciopero di Cieli alle politiche ulteriormente neoliberiste del governo Piñera, che ricordiamo è un governo di destra, che rappresenta i grandi interessi del Cile. Lo stesso Piñera è l'uomo più ricco del paese, anche questo l'abbiamo già sentito, sì, da qualche altra parte,
non solo in Salvador.
Sì, l'altro Piñera è stato finora l'unico politico della destra che è riuscito a battere per ben due volte il centro-sinistra cileno. L'ultima volta in realtà ha vinto perché il centro-sinistra si era presentato, cioè una volta si presentava monolitico, l'ultima volta si è presentato con tre tronconi che tutti e tre sommati facevano il 60%, ma comunque quel primo che è arrivato è stato Piñera. Quindi c'è questa congiunzione di lotta contro misure che tornano indietro rispetto a alcune eredità di Michel Bachelet, lotta sul tema femminile, violenza eccetera, campagna politica sui costituenti e in prospettiva sulle presidenziali. È un anno nel quale il Cile dovrebbe essere seguito perché, ad esempio, io personalmente sono molto curioso a novembre di capire quali siano state le ripercussioni sulle prossime presidenziali di tutto quello che è successo in Cile nell'ultimo anno e mezzo. C'è tutto quel grande movimento che è riuscito a piegare la politica tradizionale, che non voleva sentire parlare del cambio di Costituzione, e che ha portato in piazza 2 milioni di persone, che in Cile è una cifra impressionante, e capire come e in che modo avrà una traduzione oppure no quando si arriverà al momento del voto quest'anno, scegliere i candidati per quest'anno. È un bel laboratorio quello che succederà.
Infatti era per quello che volevo aprire uno sipario su quello e su questo su questa nuova huelga generale, perché magari è un rilancio per il movimento.
Sì, probabile, perché il movimento è iniziato come protesta contro l'aumento dei biglietti della metropolitana, sì, è arrivato a mettere in discussione i fondamenti della seconda Repubblica Cilena, cioè sì, quella che è stata portata da Pinochet e poi è rimasta. Quindi è ovvio che c'è una critica globale a ciò che ci è diventato dalla dittatura in poi.
Molto bene. Siamo riusciti a stare nei tempi. Ti ringrazio molto e comunque ci sentiremo per altre notizie, certo, dal
Sud America. Grazie a voi e ai tuoi ascoltatori e ascoltatrici. Salve.
Salute. Ciao.